Smart City, la città intelligente.
Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera torniamo su una vicenda di cui ci siamo occupati ampiamente fino a un anno e mezzo fa e che ha appassionato molti ascoltatori. Parlo dell'ICAT di Andrea Rossi e Sergio Focardi, l'apparato che pare in grado di produrre energia grazie a un qualche tipo di reazione nucleare tra nickel e idrogeno. Più precisamente si parla di LENR, reazioni nucleari a bassa energia, o volgarmente di fusione fredda. La vicenda è molto controversa e va avanti ormai da un paio d'anni, nel corso dei quali ci sono state diverse dimostrazioni che hanno anche visto la partecipazione in qualità di osservatori di scienziati autorevoli e che in seguito hanno dichiarato che l'apparato funziona. Ma almeno altrettante sono state le critiche a questi test, soprattutto perché Rossi, che custodisce il segreto industriale alla base dell'ICAT, non ha mai permesso che venissero condotti in modo indipendente. Per di più, Rossi ha anche un passato burrascoso e perciò, insomma, non mancano i detrattori che lo accusano in buona sostanza di essere un imbroglione. Ma ora finalmente queste misure indipendenti, a lungo richieste e reclamate, sono state eseguite. Parliamo di una serie di test che hanno avuto luogo tra lo scorso dicembre e lo scorso marzo, centinaia di ore di utilizzo di questo apparato, sempre nei laboratori di Rossi, ma questa volta con la possibilità per un team di fisici dell'Università di Bologna, dell'Università di Uppsala e del Royal Institute of Technology di Stoccolma di eseguire le misure in piena autonomia. E queste misure a loro volta sono all'origine di una pubblicazione scientifica, la trovate su arxiv.org e trovate il link al PDF anche dalla pagina del podcast di Smart City. E per parlarci di questo c'è in linea con noi Giuseppe Levi, ricercatore dell'Università di Bologna e primo firmatario dell'articolo. Buonasera Levi.
Salve, buonasera a tutti voi.
Allora, come era il dispositivo che vi siete trovati per le mani, di cui avete appunto misurato le prestazioni energetiche, e che cosa voi avete misurato? Se brevemente, insomma, mi descrive un po' la scena.
Guardi, ovviamente tutti i dettagli sono descritti accuratamente nel lavoro.
Sì.
Il lavoro si riferisce a tre eventi separati, il cui primo è fallito, però è fallito in modo, diciamo, dandoci La prova proprio di produzione di energia, perché il nucleo dell'oggetto si è fuso.
Un oggetto, ecco, che si presentava, per intendersi, come un
cilindro lungo circa 35 cm, largo circa 10.
Ok.
Misure con precisione tutte quante.
Sì, ma per dare un'idea proprio.
Cilindro cavo, all'esterno ci sono resistenze e al suo interno c'è quella cosiddetta bottiglia, che è un cilindro di acciaio lungo circa 33 centimetri, dentro cui è contenuta la carica. E la nostra misura è stata fatta con termocamere, in modo da avere anche
una ripresa costante di quello che succedeva.
Che succedeva a un frame al secondo, quindi avere sempre tutto sotto controllo. E lo scopo, più che la misura, diciamo, lo scopo di questo lavoro era quello di ottenere un sicurissimo limite inferiore. Quindi i valori che otteniamo, lo sappiamo già, sono
sbagliati, ma per difetto
sottovalutazioni dei valori reali. Okay.
Allora, voi avete fatto una misura calorimetrica, cioè avete misurato quanto calore produceva questo apparato e avete usato una tecnica basata su delle termocamere, cioè delle telecamere che riprendono gli infrarossi e che quindi vedono la temperatura superficiale degli oggetti.
Vedono la radiazione.
Ok, la radiazione che emettono gli oggetti che sono caldi, appunto, e quindi in questo modo fate una misura di calore, quanto calore veniva emesso. Ma questa misura non è una misura di precisione, a voi non interessava sapere esattamente quanto emetteva, ma avere un limite inferiore, cioè sapere che come minimo quella quantità di energia lì è stata emessa.
Diciamo che la cosa importante per noi era riuscire a evitare qualunque fonte di errore che potesse farci sopravvalutare la misura.
Ecco, e dai risultati che avete ottenuto, dal secondo e anche dal terzo esperimento, no? Esperimenti di una certa durata, di molte ore, ecco,
sì.
Quali sono le conclusioni, i risultati in estrema sintesi?
In estrema sintesi, guardi, le riporto quello che è il dato di densità volumetrica, siamo assolutamente sopra qualunque sorgente di natura chimica di circa un fattore 10. Questa è una sottostima, ma siamo fuori dalla regione.
Okay. Cioè lei sta dicendo che nonostante si sottostimi la quantità di energia prodotta, dato il volume degli oggetti che erano presenti durante la misura, l'alimentatore, l'apparato, le catte e quant'altro, la quantità di energia sprigionata è 10 volte quella che sarebbero in grado di contenere questi oggetti se contenessero qualcosa di convenzionale, se ospitassero delle reazioni chimiche, per esempio, no? Non è possibile, deve per forza avvenire qualcosa di nucleare là dentro per poter sprigionare tutta questa energia.
Attenzione, lei ha usato la parola nucleare, noi non l'abbiamo usata in tutto il lavoro.
Ok.
Perché
è già un'ipotesi la mia.
Sì, la sua è già un'ipotesi. Noi abbiamo per esempio provato a misurare radiazione per tutta la durata dell'esperimento, c'erano dosimetri intorno all'oggetto, il dottor Bianchini ha usato apparecchi di precisione per misurare anche eventuale radiazione emessa dal cilindro appena spento e non è stato trovato nulla. L'ipotesi nucleare è sicuramente un buon candidato, però quello che è contenuto nel lavoro non ci permette di dirlo. Sicuramente si tratta di una sorgente non convenzionale. Queste sono le conclusioni.
Un'ultima domanda che le faccio più che altro per i tanti articoli, discussioni, dibattiti anche un po' inutili che si vedono in rete. Gli apparati di misura erano suoi o lei comunque, nel senso, li avete messi lì voi, non li avete trovati lì?
Non appartenevano a Russi, erano completamente sotto il nostro controllo ed erano dei ricercatori che hanno partecipato alla ricerca. Alcuni anche privati, c'è stato uno svedese che mi ha prestato una sua termocoppia con cui abbiamo tra l'altro fatto un check delle termocamere, tutto quanto era stato calibrato, abbiamo controllato che le temperature misurate usando sorgenti note, usando termometri, abbiamo controllato che le termocamere...
Avevate i vostri apparati, li avete tarati come fanno i buoni fisici, verificato che le misure fossero corrette e utilizzati per compiere la misura vera e propria.
Posso anche dire che abbiamo controllato che non ci fossero cavi nascosti, abbiamo scablato noi tutto, abbiamo rifatto noi le cablature. Per esempio il cavo di terra che c'era è stato sconnesso perché quello era...
La messa a terra, avete tolto la messa a terra.
Per la sicurezza, non era misurato, si sconnette. Io non potevamo lasciare agganciato alcun cavo che non fosse misurato, quindi abbiamo controllato che non fosse attaccato al pavimento come alcuni supponevano. Il pavimento era di cemento standard. Guardi, tutti i controlli possibili sono stati fatti.
Mi ricorda la consistenza, la composizione del team di persone che ha svolto questa misura?
Il team di persone che ha firmato questo esperimento, proveniente da 3 università diverse, è stato fatto vedere e mostrato anche a altri ricercatori che in un certo senso hanno fatto da peer review interno e è stato molto discusso nel nostro team.
Chi era presente durante...
Tutti i firmatari erano presenti,
okay.
Da buono o cattivo scienziato, ovviamente ci aspettiamo di poter ripetere queste misure eventualmente per un tempo più lungo e magari che partecipino anche altri ricercatori.
Grazie Giuseppe Levi.
Prego, arrivederci.
Allora, qualche considerazione per concludere. Primo, la rete è piena di critiche anche a questo nuovo esperimento. Tra quelle che ho letto, devo dire, nessuna è particolarmente convincente, ma il punto non è questo. Un team di ricercatori e scienziati qualificati e insospettabili ritiene di aver potuto eseguire al meglio in piena autonomia una certa misura. Ora, quante probabilità ci sono che dei fisici della domenica, che peraltro si firmano quasi sempre con un nickname, scoprano degli errori eclatanti di metodo scientifico? Insomma, credo che il test vada accettato, che il risultato del test vada accettato. E questo non lascia che due ipotesi aperte. La prima è che l'ICAT sia quello che Rossi afferma di essere, un reattore a fusione fredda funzionante, e la seconda è che invece Rossi abbia inventato un trucco eccezionale, in grado di ingannare anche un team di esperti, anche se probabilmente, come fanno notare alcuni scettici di professione, un simile trucco rappresenterebbe di per sé un'innovazione di grande portata. Secondo aspetto, che cosa accadrà ora? Allora, anzitutto l'ICAT verrà nuovamente testato, questa volta si parla di tenerlo acceso per un periodo di tempo molto lungo, dai 3 ai 6 mesi. Nel frattempo Rossi ha dichiarato di aver venduto a una grande azienda americana, ma non dice quale e quindi notizia non verificabile. Invece, nel corso del mese di luglio, Defcalion, l'azienda greca nata da un rapporto finito male con Rossi, presenterà il proprio prototipo di caldaia a fusione fredda. Il concorrente di Rossi ha dichiarato di essere intenzionato a immetterla sul mercato nei prossimi mesi. Vedremo se all'annuncio seguiranno i fatti. Terzo aspetto, è troppo bello tutto questo per essere vero? Beh, insomma, per quanto sia caduta in disgrazia, la ricerca sulla fusione fredda non si è mai fermata. Di un migliaio di laboratori che nell'89 avevano cominciato in seguito all'annuncio di Fleischmann e Pons a lavorarci, un centinaio hanno proseguito le ricerche anche all'interno di grandi istituzioni scientifiche come il MIT di Boston, la NASA, per citare l'Italia, l'ENEA e l'INFN. E pur nello scetticismo generale, i ricercatori che si occupano di questa materia dicono di ottenere sistematicamente delle conferme. Tra i protagonisti storici di queste ricerche c'è Sergio Focardi, che è all'origine della vicenda di Rossi, professore emerito della Università Alma Mater Studiorum di Bologna, fisico con una carriera riconosciuta a livello internazionale e che negli anni 90 aveva proprio studiato il sistema nickel-idrogeno. Focardi, che ho avuto il piacere di conoscere come un uomo straordinariamente umile e alla mano, ci ha lasciato pochi giorni fa, aveva poco più di 80 anni e dedico a lui questa puntata di Smart City, l'ultima di questa stagione, e auguro a tutti voi invece una buona, un'ottima estate. Noi ci risentiamo a settembre.